25esima domenica del tempo ordinario, Donaldo May.
In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto dell'amministrazione, perché d'ora in poi non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi licenzia dall'amministrazione? Zappare? Non ho la forza. Mendicare? Mi vergogno. So che cosa farò. Perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, scrivi subito 50. Poi disse un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il Signore lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro sbarri sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgono nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, e chi è fedele anche nelle cose importanti, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nelle cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà la vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Un testo decisamente difficile, nonostante l'apparenza. Si tratta probabilmente di un fatto realmente accaduto e che ancora è oggetto di commento da parte della gente. Gesù lo ricorda, come abbiamo sentito, con molti particolari, dettagli precisi. La gente si aspetta che Gesù intervenga a rimproverare, a biasimare l'operato di questo amministratore scaltro, che a mali estremi trova rimedi estremi. Se la cava benissimo e pensa: domani, quando sarò cacciato dalla mia società, è evidente, troverò persone che mi aiuteranno per gratitudine. Ebbene, Gesù, invece di rimproverare, lo loda. E qui veramente sorprende tutti. Come lo loda? Lo loda per la sua astuzia, prima di tutto, perché era stato furbo, bravo, capace di uscire da una situazione di imbarazzo e di difficoltà. Che faccio? Zappare? Ormai non sono capace più e non ho forza. Chiedere l'elemosina? Mi vergogno, un amministratore. E allora eccolo il suo rimedio: diminuire le tasse dei suoi dipendenti, dei suoi contadini. Gesù lo loda per questa astuzia, per questa furbizia di sapersi liberare dagli impicci della vita. Ma c'è anche un altro significato, più profondo, più difficile. Gesù lo loda perché questo uomo ha capito, suo malgrado, come vogliamo, che la destinazione della ricchezza è per chi ha bisogno. Non ha senso accumulare solo per sé nei propri granai. Quante volte Luca è tornato su questo tema, abbiamo sentito i vari episodi del Vangelo. Non serve, primo non serve accumulare, perché non sappiamo quello che succederà domani. Secondo, perché Dio dà i suoi doni perché vengano partecipati, perché sono di tutti, non soltanto di chi è più potente o prepotente. Ecco, il servo, ripeto, suo malgrado, non è che ha fatto un atto di fede, però suo malgrado dà questo insegnamento. I beni accumulati devono essere distribuiti, perché sono un dono del Padre a noi come amministratori, non come padroni. Il padrone è Lui, è il Signore del cielo e della terra. Noi siamo amministratori e la nostra amministrazione è importante, dice Gesù, perché da come gestiamo la nostra vita, in particolare oggi i beni economici, e così avremo la felicità eterna. Fatevi gli amici con il mammona, la ricchezza ingiusta. Perché ingiusta? E perché molte volte sappiamo come si fa a diventare ricchi. Spesso c'è la sopraffazione del povero, c'è l'ingiustizia, c'è l'imbroglio, eccetera. Quindi la ricchezza è definita ingiusta in genere. Allora, fatevi amici i poveri, i quali, quando la ricchezza verrà a mancare, il momento della morte, vi accolgano nelle abitazioni del cielo. C'è questo biglietto d'ingresso che favorisce l'accesso al paradiso. Può sembrare un discorso meccanico, economicista, pensiamolo come vogliamo, ma se ci pensiamo bene è un discorso di fede, di teologia, perché con la venuta di Gesù cambia tutto il senso della storia. Saper cogliere il momento opportuno, come ha fatto quell'amministratore iniquo, è intelligenza. Con la venuta di Gesù, ma il conto è il regno di Dio, non avere tanti soldi in banca. E il regno di Dio è giustizia, amore e pace, lo sappiamo. Allora in questa linea si incammina il cristiano, nella saggia amministrazione dei suoi beni. Devono servire per la sua vita, devono servire per la famiglia, questo lo sappiamo, non è che ci chieda il Signore di imitare San Francesco, no, no, no. Però una gestione corretta, cristiana direi, da discepoli di Gesù, che hanno come Dio non Mammona, ma Lui. Perché sappiamo che Mammona è stritola il cuore dell'uomo. La ricchezza è ingiusta anche per questo, perché separa, perché procura odio. In quante famiglie c'è la separazione, non si parlano più da anni perché al momento del testamento, quando è stato aperto, c'è stato qualche diverbio e da lì basta. Ma questa non è umanità, non dico cristianesimo, neanche umanità. E ci ho tra poco anche il profeta Amos, perché è uno dei profeti più attenti, come Luca, al mondo del lavoro, alla condizione dei poveri e minaccia i ricchi. Andrebbe letto bene il tutto il libro di Amos, è piccolissimo, pochi capitoli. Questo contadino, possiamo dire, che il Signore manda nel regno del nord a portare la sua parola. Siamo 750 anni circa prima di Cristo. E abbiamo sentito con quale veemenza Amos attacca i riti del suo tempo. Si erano fatte le case nell'interno, addirittura con fogli di avorio, addirittura. E quindi cantavano, mangiavano a spalle della povera gente. Aspettiamo che passi il sabato, ecco la finzione religiosa. Lasciamo passare il sabato, così non ci compromettiamo così. E poi faremo il resto, alzeremo il pezzo del grano, alzeremo la quota del shekel, dello shekel, della moneta. E venderemo anche la pura, lo scarto del grano. Ma il Signore dice: non mi dimenticherò delle loro opere. Ecco la minaccia di Amos. Il Signore sta dalla parte di quella povera gente che voi sfruttate per il vostro egoismo. I messaggi si completano. Per il cristiano non c'è solo la paura dell'inferno, ma c'è il tesoro del regno di Dio, i grandi valori da vivere, che sono giustizia, gioia, pace. E i beni economici chiaramente servono per vivere dignitosamente, ricordando che siamo amministratori. Quindi Gianluca introduce il tema del giudizio. Tutti compareremo al tribunale di Cristo per rendere conto della gestione della nostra vita. Questo è San Paolo che ce lo ricorda. Ma tutti dovremo rendere conto. Allora ciascuno di noi si pone davanti al Signore con umiltà, riconoscendo i doni che il Signore ci fa, ma riconoscendo che vanno distribuiti per essere figli del Padre, che vuole fratelli, che si aiutano, che si comprendono, che usano misericordia e che si aiutano anche economicamente. Forse un po' d'esame di coscienza non ci fa male oggi, nel vedere la gestione economica della nostra vita, perché su di essa saremo giudicati e, a detta del Vangelo di oggi, saremo anche condannati o salvati. Fatevi gli amici con il mammone iniquo, perché quando questo non ci sarà più, vi accoglieranno nelle dimore eterne. Allora rivedere le nostre spese necessarie, utili, ma anche quelle superflue, forse dannose. Gli sprechi che esistono nella nostra società e che potrebbero sfamare diversi villaggi di gente che ha fame. Io mi ricorderò delle loro opere, dice il Signore. Non è un giustiziere, Signore, ma è un giudice che metterà le cose a posto. Noi ci appelliamo alla sua misericordia e, ubbidendo anche al comando di San Paolo che non possiamo commentare, ci affidiamo alla sua onnipotenza perché cambi l'impostazione della nostra vita. Con la venuta di Gesù cambia anche l'economia, perché non è più a servizio di alcuni ricchi, ma è a beneficio di tutta l'umanità.